Siamo in collegamento telefonico con Leonardo Ferrante, referente nazionale della campagna Riparte il futuro,
che abbiamo sentito non più tardi di 2 giorni fa, quando abbiamo commentato insieme a lui questa inchiesta sistema che riguarda le grandi opere, tra cui appunto Expo, ma anche la TAV. Buongiorno Leonardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, insieme a te vorremmo parlare di Expo e, come dire, delle mani della criminalità organizzata su Expo. Al momento sono 4 i filoni di indagine aperti. Uno vede coinvolto anche il presidente della regione Lombardia, Maroni, per concussione. Poi c'è l'indagine ILSPA sugli appalti pilotati che ha portato in carcere Antonio Giulio Rognoni di Infrastrutture Lombarde e Pierpaolo Perez. Poi l'indagine sulla cupola degli appalti con in carcere Gian Stefano Frigerio, Primo Greganti, Luigi Grillo, Sergio Catozzo e Angelo Paris, che è l'ex manager di Expo. E poi l'indagine sulla piastra, l'appalto più grande da 149 milioni che coinvolge Angelo Paris per Giorgio Baita ed Erasmo 5, un'indagine connessa poi anche al MOSE. E all'elenco dobbiamo aggiungere, come dicevamo poco fa, l'inchiesta sistema. Quindi, insomma, già questo ci fa capire che gli appetiti, appunto, su Expo, sono tanti, sia per quanto riguarda l'imprenditoria e le attività, criminali, ma anche con agganci nella politica.
Sì, Expo dimostra qualcosa che è sempre più noto ai giudici, ma ormai è sempre più noto anche a chi si occupa di queste cose, alla cittadinanza stessa, cioè che esiste un vero e proprio sistema criminale. Non è più possibile parlare solamente di clan criminali, ma si può parlare proprio di una rete illegale che mette insieme imprenditori, faccendieri, ex politici, politici, funzionari e anche soggetti criminali che si mettono insieme, collaborano tra di loro per cercare di pilotare quelle situazioni dove appunto si parla di tanti soldi. E questo è un pochino lo spaccato che sta restituendo Expo. Anzi, in questo caso il soggetto mafioso è quasi in secondo piano perché lo vediamo comparire laddove ci sono subappalti. Quindi la garanzia vera di questo patto viene più da un accordo tra corrotti e corruttori piuttosto che tra il soggetto che dal soggetto mafioso. Sarebbe da chiedersi quanto le cose abbiano funzionato sempre così, nel senso che appunto il soggetto mafioso è pari ad altri in questo scambio, oppure se è un qualcosa di nuovo. La figura di Greganti, che appunto da tempo ormai, come dire, è un esperto di questi legami corruttivi, ci fa pensare che probabilmente appunto le cose sono andate sempre così, quindi la corruzione non è mai cambiata, cambiano le prassi, cambiano le procedure, cambia chi paga, che alla fine comunque siamo comunque noi, però tutte queste inchieste dimostrano proprio questo, questa fitta rete di contatti, di passaggi, di nomi, di appartenenti a un mondo e all'altro, che poi appunto li ritroviamo a centinaia di chilometri di distanza, mettendo in atto le stesse procedure, come appunto nel caso del MOSE. C'è da chiedersi come contrastare questa rete criminale, perché un conto è dire ok, riesco a beccare il mafioso, un conto è una situazione diciamo così opaca, così complessa da definire, e diventa davvero difficile andare a capire come agire su tutta questa filiera criminale.
Certo, ecco, in seguito al clamore dell'inchiesta sulla cupola degli appalti, il governo è corso un po' ai ripari, è stato siglato un protocollo firmato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone e dal Ministro Alfano. Sono passati un po' di mesi e si può dire se funziona o meno questo protocollo?
Questo protocollo funziona, perché davvero è un modo per focalizzare bene l'attenzione appunto su tutti quelli che sono i passaggi tra gli appalti e dentro lo stesso appalto. Ci sarebbe da chiedersi come mai non è stato fatto prima, ci sarebbe da chiedersi come mai in Italia si aspetta sempre che accada qualcosa per poter agire e reagire. Erano state immaginate delle strutture che garantissero Expo, dei comitati di garanzia, che però appunto sono stati utilizzati poco, sono stati usati poco. Il sistema Cantone, chiamiamolo così, il sistema Expo, che è quello che appunto mette al centro l'ANAC, dovrebbe comunque in qualche modo essere una prassi classica. Chiaramente diventa difficile nel momento in cui in Italia il codice degli appalti è un librone enorme e l'ultima delle norme appunto dice che in situazioni straordinarie si può agire in deroga a tutto quello che era scritto precedentemente. Quindi sicuramente c'è un problema di regole. Essendoci un problema di regole, diventa difficile anche immaginare un sistema di controlli efficace. Ecco, modificando le regole è anche più facile creare dei sistemi di controlli effettivamente funzionanti. Ad ogni modo, su Expo sta funzionando anche alla luce della capacità che ANAC in questo momento ha di commissariare le imprese. Quindi le imprese che sbagliano possono essere commissariate. Chiaramente è un passaggio forte, però è altrettanto forte i costi spaventosi che la corruzione comporta, anche a livello di immagine, perché comunque Expo ha gli occhi puntati da parte di tutto il mondo e vedere ancora una volta l'immagine dell'Italia associata a fenomeni di corruzione certo non fa bene al paese.
Ecco, tu prima parlavi di regole e, come dire, sia nei contenuti politici che anche dell'imprenditoria spesso viene puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia di questo paese che rallenta appunto lo sviluppo, rallenta i lavori. Ma, come dire, c'è una distinzione tra regole che sono appunto inutile burocrazia e invece regole che possono prevenire i fenomeni di corruzione e anche mafiosi?
Guarda, la burocrazia è importante, nel senso che appunto fissa quelle regole che valgono per tutti. Se la burocrazia diventa troppa, addirittura può diventare criminogena, perché dà il potere a dei funzionari di fare o anche di non fare. Più sono i passaggi, più sono i controlli, soprattutto se meramente burocratici, cioè non orientati all'obiettivo, ma solamente orientati alla presenza di quello o di quell'altro documento, dietro il quale comunque non c'è una ragione reale, aumenta l'opportunità per il funzionario di chiedere una tangente per andare magari più veloce su quella pratica rispetto che su un'altra pratica, o di chiedere una tangente per non fare a qualcun altro. Quindi sicuramente c'è bisogno di tornare a riordinare le regole. Penso per esempio in Italia adesso abbiamo un sistema di prevenzione della corruzione che si fonda sulla trasparenza. Ecco, in Italia abbiamo una legge che ci dice che cosa deve essere messo online. In alcuni paesi che sono quelli più virtuosi esiste un codice che dice che cosa non deve essere messo online e perché. Quindi è evidente come la logica del diritto non sia appunto una serie di procedure, ma deve essere comunque orientata all'obiettivo, deve essere comunque orientata appunto al fine ultimo che è fare in modo, cioè che è creare un sistema impermeabile alla corruzione. Esistono dei livelli di burocratizzazione che in realtà favoriscono la corruzione,
Certo,
quindi
quindi
bisogna.
servirebbe una burocrazia un po' più snella, però più efficace su alcuni punti.
Decisamente, ma accanto a questa cosa servirebbero appunto delle regole più precise. Ecco, Tacito diceva che in uno Stato corrotto si fanno leggi a non finire, quindi è proprio qui la questione. Non è che bisogna normare ogni aspetto della vita umana, ogni aspetto della vita lavorativa, è normare nel giusto modo. Ci sono tra l'altro delle carte internazionali che come Italia abbiamo ratificato, abbiamo firmato, ma che ancora non stiamo applicando. Facessimo quello andrebbe già molto bene, perché appunto sono tutte leggi che spingono verso la semplificazione normativa orientata comunque a farla funzionare.
Certo, ti faccio un'ultima domanda. Tu prima accennavi appunto che, come dire, grandi eventi come Expo attirano ovviamente la criminalità organizzata e la corruzione, sia essa appunto di mafia o di appunto un sistema che coinvolge sia la politica che le imprese. Quindi questo è un elemento, c'è anche l'elemento della fretta. Sappiamo che Expo deve inaugurare entro il 1 maggio, per non fare una figuraccia, insomma, spesso si è puntato sulla fretta. Questo può, come dire, far chiudere gli occhi su alcune cose per raggiungere in tempo l'obiettivo?
Guarda, nel 1992 abbiamo festeggiato in Italia i 500 anni della scoperta dell'America di Cristoforo Colombo, un evento che si chiamava le Colombiadi. Ebbene, in quel caso abbiamo agito in deroga a tutti i contratti perché in nome dell'urgenza e della fretta, sono state saltate tutte le procedure. Eppure avevamo 500 anni per organizzare le Colombiadi. Quindi io mi chiedo, se tante volte questo criterio della fretta sia voluto, cioè, di fronte a un impegno preso per tempo, c'è sempre da chiedersi come mai esistono poi dei tempi morti, quindi non si cominci fin da subito per poi arrivare a un anno, a pochi mesi dalla fine e dire ok, c'è fretta e quindi dobbiamo agire in deroga. Molte volte mi dicono siamo italiani, io non credo che questa espressione davvero renda, non ha senso questa espressione, infatti dobbiamo stare attenti anche noi a non giustificare questo tipo di comportamenti qua. Bisogna attuare i controlli fin da subito, che sono controlli anche di tempi, che sono controlli anche di scadenze, perché altrimenti sarà ogni volta appunto che ci si troverà di fronte a una grande opera, il problema tempo emergerà. Se poi gli appalti, i contratti diciamo, vengono scritti male, per cui si prevedono 2 anni, alla fine se ne impieghiamo 5, c'è stato un problema in quell'appalto lì. E allora come mai si pensava di costruire in 2 anni un qualcosa che in realtà ne richiede 5? E chi ha vigilato e chi ha controllato? Secondo quali criteri? Quindi io non credo al criterio della fretta. Expo si sapeva per tempo che sarebbe stato fatto, così come appunto le Colombiadi avevano 500 anni. Dobbiamo tornare a ragionare su di questo guardandoci in faccia senza cedere né a narrative stanchevoli e soprattutto mantenendo un approccio di buon senso, perché altrimenti non ne saltiamo fuori. Quindi non crediamo, in generale dobbiamo davvero fare attenzione, mai credere alla fretta perché dietro questa parola spesso si nasconde altro, magari inefficienza, magari incapacità, probabilmente anche opacità e corruzione.
Certo, ti chiedo un'ultimissima battuta. Tu prima facevi riferimento anche al danno d'immagine che Expo potrebbe avere, secondo te, quindi così ti chiedo anche di fare un po' l'indovino, alla fine di tutto, come dire, l'immagine dell'Italia e di Expo ne usciranno abbastanza pulite?
Sicuramente la reazione c'è stata e quindi va detto che un miglioramento anche nell'immagine, nel momento in cui appunto è stato creato, ripeto, questo sistema ANAC, sicuramente spero, ecco, perché appunto faccio difficoltà a fare l'indovino, sicuramente spero che sia stato percepito anche all'estero questo miglioramento delle cose. E spero altrettanto che Expo avrà al suo interno degli eventi, in parte lo so, che parleranno proprio di questo, che analizzeranno esattamente quello che è successo nella costruzione di Expo. Quindi avere un approccio riflessivo, chiamiamolo così, cioè essere consci del problema, non nascondersi dietro un dito e quindi presentare quelli che sono stati i problemi reali e al tempo stesso le soluzioni trovate all'interno degli eventi di Expo e anche all'interno della narrativa stessa di Expo, perché è vero che stiamo parlando di cibo, ma è altrettanto vero che dobbiamo parlare anche di legalità e dobbiamo parlare magari anche di legalità nel cibo, e questo so che verrà fatto, però anche di legalità nelle grandi opere. Non sono poche le grandi opere italiane su cui poi ricorrentemente, appunto, come veniva detto prima, ci troviamo di fronte a questi disagi, di fronte a questi problemi. Se Expo può essere anche quella vetrina per discutere le migliori pratiche, le lezioni apprese anche da questo punto di vista, davvero potrà andare a migliorare anche l'immagine dell'Italia. Senza, ancora una volta, ripeto, senza nascondersi dietro un dito, perché far finta che quello che è successo non è successo, minimizzarlo dicendo ah ma Expo non è stato il Mose, è vero, perché al Mose parlavamo di tangenti da 1 milione di euro l'anno, parlavamo di un sistema completamente marcio, però è altrettanto vero che non può essere mai una giustificazione minimizzare rispetto a un fenomeno corruttivo più grande. Quindi riusciremo insieme a trasformare l'immagine dell'Italia anche con Expo, se però riusciremo a fare una riflessione autentica su quello che realmente è successo.